Martedì 18 agosto, ventesima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Il profeta Isaia rivela quella nostra verità umana. In un istante siamo, in un istante dopo non siamo più. Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Ecco invece chi è il Signore, il Dio vive e vero, il Creatore del cielo e della terra e di quanto vi è in essi. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha valutato con il moggio la polvere della terra e ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo Spirito del Signore e come suo consigliere lo ha istruito? A chi ha chiesto di consigliarlo, di istruirlo, di insegnargli il sentiero del diritto, di insegnargli la conoscenza e di fargli conoscere la via della prudenza? Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, contano come polvere sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un grano di sabbia. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, nelle sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui, come nulla e vuoto sono da lui ritenute. A chi potreste paragonare Dio e quale immagine mettergli a confronto? Non lo sapete forse? Non l'avete udito? Non vi forse annunciato dal principio? Non avete riflettuto sulle fondamenta della terra? Egli siede sopra la porta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Egli stende il cielo come un velo, lo dispiega come una tenda dove abitare. Egli riduce a nulla i potenti e a niente il Signore della terra. Sono appena piantati, appena seminati, appena i loro steli hanno messo radice nella terra. Egli soffia su di loro ed essi seccano e l'uragano li strappa via come paglia. A chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari, dice il Santo? Levate in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato tale cose. Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e li chiama tutti per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuna. Non lo sai forse, non l'hai udito? Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si fatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Isaia 10, Isaia 40, 1, 31. Poiché nessun uomo ha queste prerogative divine, onnipotenza, eternità, immortalità, signoria plenaria, governo dell'intero universo, nessun uomo potrà mai proclamarsi Dio. Ecco cosa dice il Signore per mezzo del profeta Ezechiele al principe di Tiro. Il tuo cuore si è insuperbito e hai detto, io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari. Nessun uomo è Dio. Chi è allora l'uomo? Parlando dei fabbricatori di idoli, ecco come è definito l'uomo dal libro della sapienza. Cenere è il suo cuore, la sua speranza più vile della terra, la sua vita più spregevole del fango, perché disconosce colui che lo ha plasmato, colui che gli ispirò un'anima attiva e gli infuso uno spirito vitale. Ma egli considera la nostra vita come un gioco da bambini, l'esistenza un mercato lucroso. Egli dice che da tutto, anche dal male, si deve trarre profitto. Costui infatti sa di peccare più di tutti, fabbricando con materia terrestre fragili vasi e statue. Ma sono tutte stoltissime e più miserabili di un piccolo bambino. I nemici del tuo popolo che lo hanno oppresso, perché essi considerarono dei anche tutti gli idoli delle nazioni, i quali non hanno né l'uso degli occhi per vedere, né narici per aspirare aria, né orecchie per udire, né dita delle mani per toccare, e i loro piedi non servono a camminare. Infatti li ha fabbricati un uomo, li ha plasmati uno che ha avuto il respiro in prestito. Ora nessun uomo può plasmare un Dio a lui simile. Essendo mortale, egli fabbrica una cosa morta con mani empie. Egli è sempre migliore degli oggetti che venera. Rispetto ad essi, egli ebbe la vita, ma quelli mai. Venero anche gli animali più ripugnanti. Sapienza 15, 10, 18. Una creatura che non è padrone neanche di un solo istante della sua vita potrà mai dichiararsi Dio? Se si dichiara Dio, attesta di essere governato dalla più grande stoltezza, la superbia lo ha accecato. Leggiamo Ezechiele 28, 1, 10. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro, così dice il Signore Dio. Poiché il tuo cuore si è insuperbito, hai detto, io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari. Mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza e ammassatore argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio, poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco io manderò contro te i tuoi più feroci popoli stranieri. Snuderanno la spada contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai dalla morte degli uccisi in mare. E ripeterai ancora, io sono Dio, di fronte ai tuoi uccisori, ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai dalla morte dei non circoncisi, perché io ho parlato, oracolo del Signore Dio. Se un uomo non è neanche capace di governare il più piccolo alito di vento, potrà mai proclamarsi Dio? Se un uomo dinanzi a un altro uomo più forte di lui è costretto a prostrarsi e a umiliarsi, potrà mai dirsi Dio? Ripeterai ancora, io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori? Ma sei un uomo e non un Dio in balia di chi ti uccide. La storia ogni giorno ci rivela che nessuno è Dio. Nessun uomo è Dio perché non ha il governo della sua vita, non ha il governo della storia, non ha il governo del futuro, non ha il governo di nessun uomo. Solo Dio è Dio, solo il Signore è il Signore, perché ha il governo del cielo, della terra, del presente, dell'eternità, dei popoli, delle nazioni, dei grandi, dei piccoli, di ogni elemento della natura. In un istante il Signore interviene e l'orgoglio dell'uomo svanisce. Svanisce il suo orgoglio di sapienza, scienza, dottrina, discernimento. Svanisce il suo orgoglio di superbia e di stoltezza. Svanisce ogni capacità del suo cuore e della sua mente. In un istante tutto svanisce. L'uomo veramente si trova ad essere come l'erba dei tetti, al mattino rigogliosa, alla sera giarsa e bruciata. Se l'uomo riflettesse, saprebbe riconoscere il suo niente. Lettura del Vangelo. Dopo che l'uomo ricco se n'è andato, triste a causa delle sue molte ricchezze, Gesù dice a quanti stanno ad ascoltare: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la crona di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Perché è così difficile per un ricco entrare nel regno di Dio? Ma prima di ogni cosa, chi è ricco secondo il Vangelo? Ricco secondo il Vangelo è colui che ha fatto della sua ricchezza il suo Dio. A questo Dio sacrifica e immola tutta la sua vita. Ecco chiare le parole di Gesù. Non accumulate per voi tesoro sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove rate scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesoro in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non può servire Dio e la ricchezza. Matteo 6, 19, 24. Uno che immola e sacrifica la sua vita alla ricchezza, mai si potrà salvare. Non è adoratore del vero Dio. Ecco cosa raccomanda il salmista ai ricchi di questo mondo. Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. Salmo 62, 11. Così anche l'Apostolo Paolo, a quelli che sono ricchi in questo mondo, ordina di essere orgogliosi, di non porre la speranza nell'instabilità delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne. Facciamo del bene, si arricchiscono di opere buone, siano pronti a dare e a condividere, così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita eterna. 1 Timoteo 6, 17, 19. Quando si è adoratore della ricchezza? Quando non la si condivide, quando non si dona di più, quando a causa di essa non si ascolta il Signore che chiama a cose più alte e ad una ricchezza più vera, perché è ricchezza eterna. A che serve la ricchezza? A trasformarli nell'elemosina, in opera di carità, in beneficenza. Questa trasformazione ci ottiene una gloria eterna nei cieli. Leggiamo il testo di Matteo 19, 23-30. Gesù allora disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la crona di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che avete seguito me, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figlio, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. I discepoli ascoltano le parole di Gesù sulla difficoltà che un ricco entra nel regno dei cieli e si chiedono: chi allora può salvarsi? Realmente tutti i ricchi saranno esclusi dal regno eterno del Signore nostro Dio. Ecco, immediata la risposta di Gesù. Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Perché a Dio tutto è possibile? Perché per grazia di Dio, solo per grazia di Dio, un uomo può liberare il cuore dall'idolatria della ricchezza. Chi chiede questa grazia con purezza di cuore e rettitudine di intenzione, sempre la riceverà dal suo Dio, e allora subito il cuore si libererà da ogni attaccamento morboso verso la ricchezza. Ecco altre verità bibliche in ordine alla ricchezza. Non affannarti per accumulare ricchezze. Sii intelligente e rinuncia. Su di esse volano i tuoi occhi, ma già non ci sono più, perché mettono ali come aquila e volano verso il cielo. Proverbi 23, 4, 5. L'avaro è impaziente di arricchire, ma non pensa che gli piomberà addosso la miseria. Proverbi 28, 22. Per amore del denaro molti peccano. C'è chi cerca di arricchire volto lo sguardo. Fra le giunture della pietra si conficca un piolo, tra la compra e la vendita si insinua il peccato. Fra le giunture delle pietre si conficca un piolo. Se non ti afferri con forza al timore del Signore, la tua casa andrà presto in rovina. Siracide 27, 1, 3. Quando noi, per amore verso i fratelli, e soprattutto per amore verso il nostro Dio, lasciamo qualcosa, avviene in noi una perdita o un guadagno? Avviene solo un guadagno. In che cosa consiste questo guadagno? Noi diamo cose della terra, Dio dona a noi tutto se stesso con la sua divina ricchezza di grazia, misericordia, pietà, compassione, perdono, verità, luce. Noi gli diamo qualcosa che dura solo qualche istante. Dio ci dona la sua beata eternità. Noi gli diamo ciò che non vale, Lui ci dona ciò che vale per la vita eterna. Il guadagno è solo nostro. Questo commercio, questo scambio con Dio è tutto in nostro favore. Noi gli diamo il niente. Lui ci dona il tutto, sempre, sulla terra e nei cieli. Madre di Dio, donna interamente consegnata a Dio, ottienici il dono della sapienza, perché anche noi ci doniamo interamente al nostro Dio e Signore. Amen.